stiamo ancora con Gesù. Abbiamo sentito che il Padre ce lo ha dato come suo figlio unigenito per essere il Salvatore. Nei Vangeli troviamo che per ben 3 volte Dio Padre fa udire la sua voce. La prima volta al battesimo di Gesù nel Giordano. La seconda volta quando Gesù sale sul monte per pregare con i 3 discepoli. La terza volta è raccontata solo dal Vangelo secondo Giovanni, quando il Padre risponde alla domanda del Figlio e dice: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò. Mi pare, ma alcuni l'hanno sentita come un suono, non era chiara per tutti questa parola, però l'hanno anche capita perché Gesù dice: ha parlato per voi. Così Dio ci ha fatto vedere che è capace di parlare direttamente, come è stato capace di creare il mondo, è capace di creare anche le parole che sentono i nostri orecchi. Però nonostante questa sua possibilità, capacità, vuole parlare a noi attraverso il Figlio, che per questo viene anche chiamato il Verbo, cioè la parola di Dio, la parola più importante di Dio e costante, non è un suono per gli orecchi, ma è una persona, è il Figlio. Attraverso di Lui Dio ci comunica tutto quello che deve comunicarci, ci comunica il suo amore, ci comunica la sua volontà attraverso il Figlio. Per questo dice sul monte: questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, cioè ascoltate Lui. Volete conoscere quello che io ho da dire? Ascoltate Lui. Volete conoscere la mia volontà per la vostra vita? Ascoltate Lui. Volete conoscere la mia consolazione per le vostre difficoltà? Ascoltate Lui. Volete sapere, avere un po' di sapienza e di scienza per la creazione del mondo? Ascoltate Lui. Ascoltatelo. Quindi il Padre fa tutto tramite il Figlio. Ci parla, ci comunica tramite il Figlio. È Lui il Dio con noi. Lui è la risposta alla preghiera di Mosè. Non so se ve l'ha ricordata la preghiera di Mosè, che dice a Dio: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Che il Signore cammini in mezzo a noi. Dio esaudisce Mosè, suo amico, e ha voluto camminare in mezzo a noi. Ed ecco, il Figlio è Dio che cammina in mezzo a noi. L'Emmanuele, il Dio con noi, è il Figlio, Lui che ha incarnato tutto l'amore del Padre. Isaia ha scritto: pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuele. E quando queste stesse parole appariranno nel Vangelo, saranno dette dall'angelo Gabriele a Maria, dice le stesse parole, tranne l'ultima, che chiamerà Gesù. Sarà chiamato, lo chiamerai Gesù, che vuol dire salvezza di Dio. Il concetto dice la stessa realtà, Dio con noi, se Dio è con noi siamo salvi, non occorre nulla di più, siamo a posto se Dio è con noi. È la salvezza di Dio, cioè Gesù. E questo Gesù sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Figlio. È grande perché è la concretezza, la pienezza dell'amore del Padre. È grande perché è la divinità in mezzo a noi. È Dio con noi. È grande. Sarà chiamato Figlio. Figlio è una parola che dice dipendenza. Il figlio esiste perché l'hanno voluto i genitori, perché i genitori gli hanno dato la vita e continuano a dargliela. Il figlio esiste come dipendente da qualcuno. Sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, riceve la vita da Dio Altissimo, riceve la vita. La riceve solo in quel momento in cui viene al mondo o continua a riceverla? Dipende. Se si chiama figlio solo per un momento o se si chiama figlio continuamente. Perché la parola figlio non gli rimane appiccicata addosso come un titolo onorifico, ma è la sua realtà. Quindi lui è dipendente continuamente, riceve la vita continuamente dal Padre. Riceve continuamente l'amore perfetto, detto con un'altra parola, la divinità, che è l'amore perfetto, lo riceve continuamente. È sempre figlio. Adesso guardiamo un po', e sarà questo il nostro esercizio del pomeriggio, guardare a tutta la vita di Gesù, per trovare in ogni momento questa verità e realtà del suo essere figlio. Lo vediamo a Nazareth, alla fine del capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, viene raccontato quell'episodio quando Gesù aveva 12 anni, che lui ha pensato che i suoi genitori l'avessero portato a Gerusalemme per lasciarlo lì, come Anna, la madre di Samuele, aveva portato il suo bambino, ancora col più piccolo a 3 anni, l'aveva portato al tempio per lasciarlo lì, e l'aveva lasciato lì. E Gesù deve aver pensato così: quella è la casa del Padre mio, mi avete portato qui, resto qui. Ad ascoltare, a imparare le scritture, difatti era tra i dottori della legge, stava imparando, stava ascoltando conferenze, dibattiti, interrogatori, i modi di insegnare dei rabbini e degli scribi, era a fare domande. Quindi anche lui rispondeva e interrogava. Quando si accorge che i suoi genitori non intendevano questo, partì dunque con loro e tornò a Nazareth. E stava loro sottomesso, continuava ad essere figlio. stava loro sottomesso. E questa parola rimane fino a quando si presenterà a Giovanni Battista, quindi per quasi 20 anni. Stava loro sottomesso. Ha imparato l'obbedienza come figlio. Dopo il battesimo nel Giordano, ecco che ubbidisce ancora allo Spirito che lo spinge nel deserto. Ma nel deserto si fa vivo il tentatore con quelle famose proposte che conosciamo. Al battesimo Gesù si era sentito dire: se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Cioè, dato che sei figlio di Dio, dal momento che sei figlio di Dio, Dio ha creato il mondo con la sua parola, usa la parola anche tu per creare dalle pietre il pane, per trasformare le pietre in pane. Dato che sei figlio, fa quel che ti dico io. Dato che sei figlio di Dio, ubbidisci a me. O dato che sei figlio di Dio, fa quel che sei capace di fare senza domandare niente a nessuno. Sappiamo come ha risposto Gesù: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, non dalla tua, dalla bocca di Dio. Quindi Gesù risponde: io attendo gli ordini da Dio, se sono figlio di Dio, lui è mio padre, mi fido di lui. Se è mio padre, e faccio quel che dice lui, quello che esce dalla bocca di Dio. Cioè, è come se Gesù dicesse: dato che sono figlio, resto figlio, non mi faccio padrone, non decido io cosa fare, tantomeno ubbidisco a te che non sei mio padre. Dato che sono figlio, continuo ad ubbidire a Dio e attendo che mi dica Lui quel che io devo fare. Non so se avete badato come in questa tentazione la parola a Dio viene proposta dal tentatore così come la intendiamo di solito superficialmente noi. Dio, colui che può far tutto, nessuno gli comanda. Sotto sotto c'è questo: sei figlio di Dio, sei anche tu uno che può far tutto e nessuno ti comanda. Invece, per Gesù è chiaro che Dio è Padre, quindi è colui che ama. È colui che mi ama, è colui che conosce le mie necessità e quindi lo ascolto e non faccio niente senza di lui, non faccio nulla senza che me lo dica, che me lo comandi lui. Se sono figlio, resto figlio. Ecco, questo è importante che abbiamo anche noi chiara questo modo di essere di Gesù, che è il modo di essere dell'uomo vero, dell'uomo perfetto, quello che dovremmo diventare anche noi. L'immagine di Dio che il tentatore insinua quell'immagine è proprio l'immagine che ci fa, come si può dire, che ci fa sbagliare tutto nella vita. Perché se intendiamo Dio come soltanto il padrone e il dominatore, e colui che è potente, allora noi lo imitiamo in questo, come avviene in quelle religioni che vedono Dio così e non lo vedono Padre. Noi dobbiamo essere fermi e stabili nel vedere sempre Dio Padre, come dice il nostro credo, e non separare mai queste due parole. Credo in un solo Dio Padre, colui che ama, che mi ama, che mi vuole, che mi vuol bene. Questo è importantissimo. Poi, durante la sua permanenza sulla terra, ancora vediamo Gesù come ogni tanto si ritira delle lunghe ore in preghiera, di giorno, di notte. Abbiamo sentito, venuta la sera, era ancora solo lassù. E cosa fa Gesù in queste ore, quando è da solo a pregare? Interroga il Padre o ascolta il Padre, perché la sua preghiera è sempre quella che ci verrà detto dagli evangelisti soltanto alla fine: non la mia, ma la tua volontà. Quindi Gesù si mette spesso in ascolto del Padre, perché lui vuol fare ciò che vede fare dal Padre. Il Figlio fa tutto ciò che vede fare dal Padre, il Vangelo secondo Giovanni. Il Figlio dice quello che sente dire dal Padre. Il Figlio non fa niente da solo, proprio secondo quella parola che ha detto rispondendo al tentatore: l'uomo vivrà di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La vita di Gesù è ascolto della parola del Padre. E appunto nell'orto degli ulivi, quando lascia che i suoi dormano, non erano capaci di far altro, lui si allontana e prega. E la sua preghiera è questa: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Ecco, la preghiera di Gesù è un immergersi nell'amore del Padre, nel volere del Padre. La preghiera di Gesù, e quindi tutta la sua, il suo desiderio, tutta la sua vita, è un entrare nel volere del Padre. Non come voglio io, Padre, ma come vuoi tu. Quindi Gesù rimane Figlio fino alla fine. La parola Figlio non la stacchiamo mai dalla sua vita. E adesso che lui siede alla destra del Padre, è ancora il Figlio che è seduto alla destra del Padre. Si chiama Figlio ancora adesso nella sua gloria, nella sua esaltazione. Dai suoi discepoli si faceva conoscere anche con quest'altro termine: Figlio dell'uomo. Il termine Figlio dell'uomo usa ancora la parola Figlio per un'espressione che viene dal libro di Daniele. Nel libro del profeta Daniele, lì il Figlio dell'uomo è colui che deve ricevere potere e gloria su tutti i regni della terra. Però dopo essere passato per la tribolazione. Quindi dicendo figlio dell'uomo, Gesù dava questo senso, no? E profetizzava con questa parola la sua morte, la sua passione, morte e risurrezione, dicendo semplicemente figlio dell'uomo. Cosa dice la gente del figlio dell'uomo? Cosa dice la gente? Cosa dite voi che io sia? Lui è il figlio dell'uomo. Secondo questa espressione e quindi l'immagine, il contenuto del significato che dava il libro del profeta Daniele a questa espressione. Però l'espressione figlio dell'uomo, così detta o capita immediatamente, è anche, come dire, un uomo qualunque, come nel profeta Ezechiele c'è molte volte questa espressione figlio dell'uomo, ma lì è detta come un'espressione qualunque. Quindi Gesù, dicendo figlio dell'uomo, ci lascia vedere anche la sua umiltà nello stesso tempo. È come dicesse: io sono uno di voi, un uomo. Figlio dell'uomo è ubbidiente agli uomini. Difatti, quante volte Gesù ubbidisce a quelli che lo incontrano. Vieni con me da mio figlio che sta per morire, e Gesù va. Vieni, mia figlia è in gravi condizioni, e Gesù va. Lo trascinano e va fuori del villaggio perché c'è un muto o un cieco. Gesù ubbidisce a quelli che lo chiamano, a quelli che lo cercano. È figlio dell'uomo. Il suo essere figlio lo vive fino in fondo in ogni situazione. Si lascia comandare, perché essere figlio vuol dire ubbidire. Ubbidisce al Padre e riconosce volontà del Padre anche quello che gli chiedono gli uomini. Gesù è l'ubbidiente. È l'ubbidiente, e così ce lo descrive San Paolo scrivendo ai Filippesi: umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce, facendosi ubbidiente. Non solo, ma quando chiama i discepoli e dice loro: seguimi, cosa vuol dire? Vuol dire che lui, Gesù, cioè questo, se li ubbidiscono e vanno con lui rimane condizionato, perché la presenza di qualcuno vicino a noi, attorno a noi, poco o tanto ci condiziona. Noi dobbiamo parlare in modo che quelli capiscano, che capiscano quelli che abbiamo lì vicino. Quindi siamo condizionati dalla loro cultura, dalle loro capacità, dalle loro povertà. Quindi Gesù, chiamando i discepoli con sé e vivendo con loro continuamente, si abbassa a essere figlio, cioè a ubbidire anche alla loro situazione, alla loro povertà, alla loro ignoranza, alle loro incapacità. Gesù, diremmo, si adatta. Si adatta alla povertà, alla debolezza, alla superficialità, alle incapacità dei suoi discepoli. Non che si adatta per diventare lui come loro, lo scopo è di far diventare loro come lui, però deve passare per questa strada di umiltà, di umiliazione, di obbedienza. Anche qui vediamo che il suo essere figlio si realizza in questo modo. Lui dovrà tener conto della parzialità dei suoi discepoli, la loro intelligenza è parziale, il loro amore è limitato, le loro particolarità sono condizionanti per Gesù stesso. Quindi lui è, anche in questo senso, anche in questo modo, realizza il suo essere figlio. Quando i discepoli gli dicono eccomi, e quando anche noi gli diciamo eccomi, e lui ci prende con sé, noi, nonostante debolezze, nonostante addirittura peccati, facciamo parte della manifestazione di Dio che è lui. Diventiamo anche noi partecipi del suo essere figlio di Dio, del suo essere manifestazione dell'amore del Padre. Così è stato per i discepoli di allora, così è per i discepoli di adesso. Li ha anche predestinati, direbbe San Paolo, ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Per cui possiamo ben dire che la nostra fotografia più bella, più riuscita, qual è? È il volto di Gesù. La nostra, se uno ti fotografa adesso e poi ti fotografa tra 2 anni, vede che quella lì non sei più quello della fotografia di adesso. Tra 2 anni io sarò un po' diverso, un po' più pelato, e magari anche qualcos'altro, chi lo sa. Quindi la nostra fotografia non è mai vera, perché nel momento in cui la sviluppi sei già cambiato un pochino. Quindi la nostra fotografia più bella, che dice il meglio di noi e il tutto di noi, qual è? È il volto di Gesù. Perché li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Del Figlio suo. Quindi ad essere figli anche noi. Anche da noi non deve staccarsi mai questa parola. Io sono figlio, quindi io sono obbediente. Sono obbediente al Padre, obbedendo a Gesù e obbedendo nelle varie situazioni, alle varie necessità che mi si mettono davanti, come faceva Gesù per vivere il suo essere figlio. Essere figli. Non dovremmo mai sognare nient'altro che essere figli, perché noi abbiamo solo Gesù da imitare. Dio Padre ci ha dato Lui. Aveva dato anche Mosè ed Elia al suo popolo, ma è rimasto solo Gesù davanti ai discepoli. Abbiamo solo Gesù da imitare, quindi non possiamo pensare altro che a rimanere figli. Allora rimane in noi l'umiltà che ci fa essere graditi a Dio. Egli in corona di umili di vittoria. Quell'umiltà di cui Gesù dice, imparate da me, sono umile. L'unica volta che Gesù dice, imparate da me, l'umiltà. Quella che ha imparato anche Maria. E per l'umiltà sarà dichiarata beata da tutti, perché l'umiltà le ha attirato la benevolenza del Padre, la benevolenza di Dio. abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale si è umiliato diventando ubbidiente. Ecco come esercizio, guardate Gesù in questi piccoli episodi che vi ho segnato qui sul foglio, e anche con queste parole potete sottolineare qualche riga e poi ripeterla 20-30 volte ruminandola, in modo che questa parola, passando e ripassando nella mente e nel cuore, la pulisca e lasci il segno dello Spirito di Dio di cui è pieno il cuore del Padre.
Alleluia, alleluia, Gesù è il Signore, alleluia.